Apriamo dunque il nostro pomeriggio, prima mezz'ora di Finestra Aperta e Sera, che sarà dedicata soprattutto ad D'Annunzio. Infatti, in occasione dell'ottantesimo anniversario della morte di Gabriele D'Annunzio, l'Istituto di Studi Italiani dell'Università della Svizzera Italiana, in collaborazione con Lugano in Scena, organizza una giornata di studio dedicata al grande autore italiano e in particolare al suo decennio francese. Domani, a partire dalle 9 all'AC di Lugano, con molti ospiti, e tra questi Pietro Gibellini, che è nostro ospite. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno anche a lei.
Critico letterario, filologo, docente universitario, accademico, ha studiato Gioacchino Belli e i nostri ascoltatori forse ricorderanno poche settimane fa le pagine che abbiamo dedicato ai sonetti pubblicati da Einaudi nella prestigiosa collana dei Millenni. E poi si è occupato diffusamente di Gabriele D'Annunzio, cui ha dedicato due raccolte di saggi, Logos e Mitos, 1985, e D'Annunzio dal gesto al testo, del 1995. E sempre restando a Gabriele D'Annunzio, ha curato l'edizione critica di Alcione, 1988, e quella commentata di varie opere per vari editori, tra questi Mondadori, Garzanti e Einaudi. Allora, Gibellini, D'Annunzio e il mito antico. Lei oggi, tra l'altro, sul Corriere del Ticino ha pubblicato una riflessione sul rapporto tra Ovidio e il grande autore italiano. Che cosa cerca e che cosa trova D'Annunzio in Ovidio?
Beh, D'Annunzio ha molte ragioni di sintonie con Ovidio, di cui tra l'altro ricorre il bimillenario della morte. È abruzzese come lui. È come lui un autore di vari temi, va dall'elogio delle glorie patrie con i Tristia, tocca il tasto della malinconia con i Tristia, e soprattutto è un autore trasgressivo, dedicando molti suoi versi al tema amoroso. Era un po' il discolo contrapposto al Pio Virgilio. Ecco, da questo punto di vista D'Annunzio è un grande ammiratore di Ovidio, ma soprattutto del suo capolavoro, Le Metamorfosi, quel testo che ha consegnato alla cultura moderna tutta la mitologia greco-latina e di cui D'Annunzio è un grande rinnovatore.
Dicevamo, in quale opera allora, in particolare se vogliamo D'Annunzio, in quale opera di D'Annunzio in particolare troviamo forse il senso e la conferma dell'assimilazione dell'opera di Ovidio?
D'Annunzio, che apprezzò l'invenzione del cinema, scrisse degli appunti e lasciò delle interviste dicendo che la cosa che avrebbe voluto realizzare grazie al cinema è proprio poter rappresentare le metamorfosi. Da Ovidio D'Annunzio ha preso anche, ad esempio, il mito di Fedra, vero? La matrigna innamorata del figliastro, sono sempre materie un po' morbose. Ovidio si è ispirato soprattutto per il suo poema, il capolavoro di Alcione, che il poeta Diego Valeri definiva come moderne metamorfosi. Ecco, l'arte della trasformazione. Le poesie di Alcione, anche quelle più note come La pioggia nel Pineto, sono in fondo delle metamorfosi, perché Eleonora Duse, con cui passeggiava nella pineta sotto la pioggia, si trasforma durante questa passeggiata in una creatura mitica. Egli crea anche delle nuove ninfe, Versilia per esempio, che rompe dalla corteccia, e riesce in qualche modo a dare al moderno il contatto col mondo mitologico, che è un mondo in cui le leggi del tempo e le leggi dello spazio sono stravolte. Il passato può diventare futuro, il futuro può diventare passato, una creatura arborea può diventare fatta di viva carne, e dà questa illusione grazie alla poesia. Però poi, con D'Annunzio, avendo coscienza della modernità, conclude il poema raggelando nuovamente le creature mitologiche, facendone statue da museo. Ai moderni può essere consentito di rivivere il mito soltanto grazie all'illusione poetica, perché quel contatto con la natura che gli antichi avevano, quella percezione magica del creato, ai moderni è negata.
Domani si analizzerà soprattutto il decennio francese di Gabriele D'Annunzio, dunque tra il 1904 e il 1915. Sarà un periodo ricchissimo per D'Annunzio di emozioni, di amicizie, di contatti con gli artisti e letterati di scala europea. Pensiamo a Marinetti, Mascagni, Debussy, del quale parleremo tra poco con un altro nostro ospite. D'Annunzio però che cosa cercava Gibellini nella cultura francese? Ad esempio, ancora molto molto giovane, tradurrà Victor Hugo.
Sì, D'Annunzio ha sempre pensato in grande e dunque il suo palcoscenico ideale era Parigi, la capitale della cultura europea. Anche il rapporto con la Duse venne in qualche modo avvelenato dal fatto che lui preferì far debuttare come autore teatrale con Sara Bernhardt sui palcoscenici parigini. Il problema è che andando nella Francia dopo il volontario esilio, tale spacciò D'Annunzio la sostanziale fuga dall'Italia dove era braccato dai creditori, cercò un'altra mitologia, cioè rispetto al classicismo che aveva caratterizzato la sua stagione italiana, volle pensare la Francia soprattutto nel momento generativo della cultura francese, quella medievale, e sostituì al leggendario, diciamo mitologico, un leggendario cristiano, rivisitato però al modo suo, con una forma di misticismo, di erotismo e di sostanziale ebbrezza di morte che personalmente mi lascia molto perplesso dal punto di vista ideologico, anche se certamente con forme molto affascinanti per il lettore e lo spettatore, fosse anche magari aiutato dal corpo nudo della ballerina Ida Rubinstein, vero? E quindi cercò, secondo me con risultati discutibili, di aggiornare l'immaginario vero classico mediterraneo al territorio francese e trovò in effetti anche una certa freddezza dagli scrittori più avvertiti, a partire da Marcel Proust.
Grazie molte a Pietro Gibellini, che ricordo domani sarà uno dei protagonisti di questo incontro promosso dall'Istituto di Studi Italiani all'AC, mentre questa sera la Biblioteca Salita dei Frati, sempre Pietro Gibellini, si occuperà del rapporto tra D'Annunzio e la Bibbia. Buona serata.
Arrivederci.